Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Per il Liverpool ci vuole un miracolo. L'Atletico Madrid si sta giocando la Liga, il Perugia è tornato in Serie B. Questo è Bar Traumfabrik. Noi siamo qui
alla già troppo bar per i miei gusti.
Alla dodicesima puntata, al D 9 maggio. Se voi siete lì, ossia se siete al cinema, vorreste entrare, dovete scegliere il film e non sapete che film scegliere, chiamateci che ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice Air Director.
Non
dice...
alzare di voi terzo.
Ecco, è stato bravissimo stavolta. Sta imparando il nostro Simone Smith. Allora,
con la voce suadente così da...
È la cosa difficile ricordarsi per esempio i nostri nomi, a partire proprio dalle lettere che li compongono. Quindi, per essere sicuri di non sbagliare, andate nella nostra pagina Facebook ufficiale che trovate cercando Bar Traumfabrik con la K, così troverete anche le foto e ci potrete anche riconoscere se non guardate lo streaming di questa trasmissione. Inoltre potete ovviamente interagire con noi siamo sempre molto contenti, farete così anche voi i protagonisti di questo Bar Traumfabrik. Vale anche se lo fate su Twitter, perché noi siamo lì attentissimi, vi guardiamo e vi ascoltiamo. Si mette il cancelletto, ci si mette dopo Bar Traumfabrik e ci trovate subito, o se no c'è anche la nostra email bar@t-fabrik.eu per mandarci messaggi. Caro Laszlo, io ti vedo dietro una bottiglia di ribolla gialla, sì. Qui si brinda, è proprio una bella serata questa di venerdì.
Una bella serata perché, come ci ha ricordato il nostro amico Simone Smith, festeggiamo questo avvento calcistico e lo festeggiamo facendo una soletta pubblicitaria, perché arriva l'estate, dunque l'estate tutti consigliano libri, anche noi consigliamo un libro che è Calciatori di Sinistra, di Chiche Peinado, tradotto dal nostro amico
Giovanni Dozzini.
Complimenti, perché il libro ho avuto la fortuna di sfogliarlo, lo comprerò quanto prima, e devo dire che è molto molto divertente, molto interessante, che racconta la storia da Socrates a Lucarelli di tutti quei calciatori che hanno in qualche modo interpretato il calcio politicamente, e questo sì.
Pensavo,
piace.
È un'interpretazione ardita,
no, pensando
me,
a Liverpool, pensando al Perugia, Soliera è uno dei protagonisti del libro,
Pensavo da Socrate.
Ma sì, che dite, parliamo anche di cinema stasera?
Ma sì, dai, ogni tanto.
Se proprio dovete, io
allora vi dico, intanto vi dico di che parliamo, così non uscite troppo dal seminato. Parliamo innanzitutto di Parker di Taylor Eckford, parliamo di The English Teacher di Craig Zisk, dell'attesissimo Trex di John Curran, presente nella scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Poi parleremo di Stop the Pounding Heart dell'apprezzatissimo Roberto Minervini.
Me lo ripeti?
Stop the Pounding Heart dell'apprezzatissimo Roberto Minervini e del nuovo film di Manetti Bros, Songhe Nabule. Con noi in studio abbiamo Marta Freddio e Chiara Giontella del Rabbit Film Festival, benvenute. Per adesso ce n'è una sola, ma l'altra arriveranno anche degli altri. Poi abbiamo l'apprezzatissimo, anche lui come Trex, Simone Rossi.
Grazie, solo come Trex.
E cominciamo prima di tutto con uno sguardo al box office con il nostro Simone Smith.
Candidiamolo come vice prezzemolino, Simone
sì,
Rossi.
Sì, sì, Simone Rossi sta giocando con Marco Redattore.
Basta così, andiamo ai numeri, che non sono quelli delle lotterie.
Scusate, non ho detto una cosa fondamentale, che parlando di Songhe Nabule abbiamo una bellissima intervista esclusiva realizzata dal nostro director insieme al validissimo Andrea Fioravanti.
E chi altro? Poteva realizzare.
Quindi rimanete sintonizzati. Vai Simone.
Allora, anche questa settimana poche sorprese. Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2 resta in testa, arrivando a circa 7 milioni e mezzo di incassi totali. Seguito dal preadolescenziale Violetta Backstage Pass, da Rio 2 e da Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo. Resta al settimo posto Grand Budapest Hotel e al nono si piazza La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati. Per quanto riguarda le nuove uscite, ieri si è piazzato quinto Devil's Note, fino a prova contraria, di Hatom Egoyan. Sesto, l'appena citato Parker, e settimo, la principessa Mononoke di Hayao Miyazaki.
Hayao.
E di questo siamo molto molto felici.
Hayao Miyazaki, film del 1997 che torna nelle sale, ok?
Ridoppiato. Molto meglio.
Ah, è stato ridoppiato, ma sì. In perugino no.
Purtroppo no.
Quindi da un la principessa Mononoke quadruplicato, quindi saltiamo a Parker e The English Teacher.
The English Teacher e Parker sono due visioni, secondo me, interessanti.
Tu le hai visti tutte e due?
Ho visti tutti e
prima
due.
Prima parlaci di Parker, però volevi dirci qualcos'altro. Prima,
no, parliamo di Parker. Ah no, no, è vero, volevo dirvi qualcos'altro. No, perché adesso pensavo a lui, al film di Marengo, che io sostanzialmente vorrei andare a vedere.
Eh sì, l'hai già detto l'altra volta, io il trailer
curioso,
a me non ha convinto.
Sono però. Curioso, perché Luca e Paolo mi piacciono.
Ma dici qualcosa invece su...
Che cosa vi posso dire? Vi posso dire, nella nostra lunga strada verso Cannes, se qualcuno vuole tradurre in francese lo faccia, io non ne sono in grado.
Sì.
Ieri è uscita un'intervista del compagno che è Loach sull'Espresso, molto molto bella. Dunque vi invitiamo a sfogliare questa intervista se vi capita di trovare l'Espresso da qualche parte. Non lo comprate, ma rubatelo, fate in modo di leggerlo clandestinamente. Vabbè. Perché purtroppo lui ha annunciato che questo probabilmente è il suo ultimo film. Passerà il testimone alle giovani generazioni. È stato un po' imbeccato dal cronista, evidentemente non politicamente così aderente a quelle che sono le teorie marxiste di cui Ken Loach si fa portatore con il suo cinema, e Ken Loach l'ha bastonato dicendo che ci sono molti molti film politici, c'è molto cinema interessante, citando La Jaula d'Oro, film bellissimo messicano che quest'anno abbiamo avuto il piacere di vedere al Cinema Zenith questo inverno. Dunque un grosso in bocca al lupo a Ken Loach, che sarà a Cannes con questo film che si chiama, adesso ve lo dico, non mi ricordo, Jimmy Soul, che è la storia di un comunista irlandese negli anni 30, e speriamo che anche questo film porti a lui come a noi grande soddisfazione.
E lo sai, ti dico anche che quando ho visto La Parte degli Angeli al Cinema Zenith, sempre di Ken Loach, ho pensato, secondo me Ken Loach è arrivato alla fine, ne farà un altro paio.
Per
di
una
film.
Questione di whisky,
no, per una questione di
beh,
cifra stilistica.
Qui dicono i più informati, noi lo vedremo presto al cinema, quanto prima, prossima stagione credo, in autunno. Dicono i più informati che qui sia ritornato a grandi livelli. Non a caso, The Spirit of 45 è uno dei documentari più belli visti nell'ultima stagione di Ken Loach, presente a Berlino. Devo dire, un grandissimo documentario.
Ma non perché, Ken Loach abbia esaurito la vena, no. Semplicemente perché
si avvicina agli 80.
Si capisce che lui dice: ok, quello che c'era da fare l'abbiamo fatto.
Sentite, invece, visto che abbiamo ormai nemmeno due minuti per film, dovremmo dire due parole su The English Teacher e Parker.
Ma non sarà un caso, però.
Non sarà un caso, forse, non lo so. Parker, l'hai visto tu, Laszlo? Che ci sai dire in due minuti? Anche al director, è vero, me lo diceva prima. Sì,
io vi dico che vi consiglio di rivedere Made in USA di Jean-Luc Godard, un film del 66.
Quindi
che...
non parla di Parker, parla di
sì, ci consiglio. No, un altro film.
Semplicemente perché Parker,
ha studiato,
Parker è un personaggio importante nella storia della letteratura statunitense, inventato da Donald Westlake.
Rumsfeld.
Donald Westlake. un grandissimo scrittore che è morto nel 2008, che più volte ha prestato, è stato ispirazione per molto molto cinema. Il primo film tratto da un suo racconto, da un suo libro, è appunto Made in USA di Jean-Luc Godard, un film molto molto particolare del 1966, che vi invito a vedere. Ovviamente i temi noir, i temi della violenza che vengono declinati con il personaggio di Parker lì sono estrinsecati in una forma più socio-politica,
se posso dire. Ci hanno rotto il cazzo questi autori,
è un problema tuo, perché lui non ci sta.
Non l'ho detto
mai.
Io, non l'ho detto.
Però
io
5 secondi giusto per dire, è un film che a chi ama il genere, a chi comunque al di là delle citazioni alte che fa il nostro caro Laszlo vuol concedersi un due ore
di menare,
sì, di botte, come diceva di il caro Alceste che abbiamo avuto qui come ospite telefonico, è sicuramente un film che ti tiene incollato, perché è un ripetersi, susseguirsi quasi ininterrotto di scene molto 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 interessanti per gli amanti del genere.
Quindi sostanzialmente lo consigliate tutte e due, per chi per disimpegno, chi per
va visto per disimpegno, va visto per disimpegno. Jason Statham, inglese molto bravo, nei panni di un texano. Qualcuno l'ha criticato per il suo accento, in Italia non ce ne accorgeremo perché lo vedremo naturalmente doppiato, però insomma secondo me è molto divertente.
Jennifer Lopez,
molto brava. Jennifer Lopez
è la stessa cosa che mi ha detto il director in macchina.
È il valore aggiunto al film. Sembra quasi lei la protagonista, pur avendoci un ruolo marginale, perché veramente interpretazione carica. Nel senso che il film difetta di che cosa? Nella costruzione dei personaggi. Sono soprattutto i nemici, tra virgolette, di Parker, non troppo tra virgolette, però insomma, gli avversari di Parker sono così molto macchiettati, poco approfonditi. Questo è un po' il limite del racconto. Però devo dire, vi invito a scoprire Parker, che è stato un personaggio che ha ispirato tantissimo cinema.
Ken Parker.
Come per Disimpegno va visto forse The English Teacher, non so se l'Aslo
è d'accordo. A me è piaciuto.
Brevemente, la protagonista Julianne Moore, che è un'insegnante di una high school americana di provincia, 45enne single, che ama la letteratura e che non si è mai fidanzata perché tende a giudicare tutti gli uomini che vede, cerca l'uomo perfetto e non lo trova, e incontra un ex studente promettente scrittore che viene dalla NYU, dall'Università di New York, e però insomma ha avuto un'esperienza deludente, è sfiduciato, e lei legge la sua opera prima e decide di metterla in scena perché la trova sensazionale.
Come già visto,
però ha dei pregi, a parte la performance di Julianne Moore, che è sempre gradevole, e anche gli altri attori. Il regista è al suo primo lungometraggio, perché è un regista di tanti
serie TV,
ha fatto Scrubs, ha fatto Nip and Tuck, ha fatto United States of Tara, ha fatto
è uno che ha il manico, diciamo, e si vede.
Sì, ci sono delle trovate visive simpaticacce, così insomma, c'è un uso della voce off che alla fine è un po' diverso dal solito,
per
è anche divertente. Diciamo che
è molto bello, secondo me, il personaggio del professore di matematica teatrante, deluso e ispiratissimo.
Sì, esatto,
regista.
Esatto. Beh, ma tutti i personaggi, diciamo che al di là del fatto è una tragicommedia, tra virgolette, insomma, diciamo che per la parte tragi piacerà più agli adulti che agli adolescenti, che ai giovani, secondo me, perché tratta di temi abbastanza adulti, nel senso che le risoluzioni non sono rivoluzionarie, sono più sul compromesso, sul rendersi conto, sulla maturità, sul anche la figura del ragazzo, insomma, che sembra all'inizio in un modo, poi in realtà si vede che è un po' diverso, anche il padre, tutti non sono quello che sembrano.
Lei soprattutto. È scritto molto bene. È un film piacevole, condotto da Tribeca.
Lo consigliamo, ma siccome a questo punto. Come abbiamo già detto, che cosa ha fatto questo regista? Ha fatto Scrubs.
E c'è qualcuno qui in questa stanza che veramente ha apprezzato molto quella serie.
Scrubs è un gioiellino.
E anche l'atto fisico
ma no,
dello Scrubs.
È giusto così. Denigrate Godard e godete di Scrubs.
Bravo,
è giusto
bravo.
Così.
Vergogna con la musica. Vergogna di se non hai mai visto Scrubs.
È giusto così.
Siamo nel 2014.
Ma lo sai
dovresti vergognarti più tu di non aver visto Made in USA. Per me.
Vabbè, però tu ti dovresti vergognare di non aver mai visto Scrubs.
Ma vergognatevi tutti e due, che va bene lo stesso.
Comunque, tu ti devi vergognare doppiamente, perché lo sai chi è che ha fatto la sigla di Scrubs?
La famosa sigla.
Laszlo Bane.
E infatti ci sentiamo con piacere proprio la sigla di Scrubs. No,
Superman,
non è vero. Scherzavo.
Dai,
era uno scherzetto.
Comunque i Laszlo senza S.
No, sentiamo un'altra cosa.
Allora, sentiamo un'altra cosa. Da coloro che si fanno chiamare letteralmente surfisti del buco del culo, perché questo. Assolutamente, Butthole Surfer, un loro pezzo molto molto bello, Dracula from Houston. Great big pest, little bitty guy on the rim of my glass, and gotta meet the plane so I can get my monkey, teach him to be cool but a little bit funky. Got no credit and I got no fear, and I got about a buck so I can buy a beer. Gotta see a doctor about the words I've said, and I gotta get a bike and I gotta paint it red. Oh no, we gotta go. Stepping out of line, playing the end against the middle and losing.
bomba.
E allora ritorniamo in studio per collegarci subito con un musicista. Pensate, questa sera il bar quanto è aperto, si parla di pallone, di politica e di musica. Emanuele Morbidini, sassofonista del nostro cuore, ci sei? Emanuele?
No,
non c'è.
Emanuele?
Emanuele, ci sei?
Non c'è.
Non lo sentiamo. Andiamo avanti lo stesso? Siamo qui per quale motivo? Perché dobbiamo parlare con lui, perché loro giovedì prossimo, Emanuele, insieme alla società Vesna, che è il loro gruppo, l'ensemble di jazzisti, quasi tutti perugini, quasi tutti fiati se non erro, ci raccontano, come è già accaduto in passato, alcuni film musicandoli, alcuni
senti
film.
Senti un attimo se hai...
Ci sei? Mi dicono dalla regia che dovresti esserci. Non c'è. Sì, c'è, ma è bassissimo.
Lo sentiamo bassissimo. Posso...
E questo è il bello della diretta.
Forse il volume. Aspetta che telefono. Dipende forse dal telefono.
No, è tutto volume.
Io vi sento meravigliosamente.
Che bello. Ringraziamo soprattutto l'intervento di Francesco.
Viva
miracoloso.
Allora ci racconti
cose. Siete degli improbabili.
Siamo dei cialtroni.
Grazie, grazie.
Veramente. Allora, lo sapevamo già questo.
Andiamo avanti. Il 15 maggio al Cinema Zenith alle ore 21 la società Vesna incontra Hitchcock. Che cosa accade?
Ma niente, accade che presentiamo questo lavoro che abbiamo fatto, no, in realtà stiamo facendo in questi giorni, che è una composizione più o meno, che in realtà ha larghe parti di improvvisazione, che è insomma costruita in relazione
alle immagini
di Lodger di Hitchcock, che è uno dei primissimi film sì. di Hitchcock, il primo che lui abbia riconosciuto come
Hitchcock
proprio.
Diciamo sì, perché il primo thriller credo che sia del 27 se non erro, un film muto molto molto bello che sicuramente è l'occasione per rivedere, in questo caso musicato da chi?
Musicato da noi, nel senso che io e Igor Spallate abbiamo scritto la musica, che dunque è una specie di colonna sonora che funziona, diciamo, in modo paritario con le immagini. È per noi una cosa molto interessante perché ci dà una struttura narrativa su cui lavorare.
Quanti siete?
Siamo in sei.
Tutti fiati?
Con quattro fiati e una sezione ritmica.
Ok, e siete Pedro Spallati al sax tenore, giusto?
Vero.
Rossano Emili al sax baritono e clarinetti, addirittura si sdoppia, come fa?
Tipo prima uno e poi un altro.
Ah, ok.
No, tu rovini la suspense, se non riesco a dirlo.
Si può tentare anche insieme, però.
E Mirko Rubeni che invece dalla tromba passa al corno, questa cosa funziona,
simbolica.
Poi Igor Spallati al contrabbasso e Ugo Alunni alla batteria. Dunque, dove vi troviamo?
Poi c'è Paco Pegna.
Quanto costa l'ingresso?
L'ingresso costa 10 euro
il 15 maggio al Cinema Zenith. So che però state facendo un micro festival per la città, giusto?
Sì, questo è l'ultimo appuntamento di questo micro festival che ha incluso vari concerti, con un concerto nostro, credo l'altro ieri, al Palazzo della Penna, il 25 aprile un concerto molto importante con una serie di musicisti di area Brooklyn molto interessanti, che è molto difficile ascoltare dalle nostre parti.
E dunque questo è l'ultimo appuntamento. ci vediamo allora giovedì alle ore 21 al Cinema Zenith con la società Vesna, Hitchcock e il suo The Lodger. Per chi non l'ha mai visto è un'occasione secondo me unica,
imperdibile,
perché in passato hanno fatto altre performance di questo tipo, devo dire con grande successo, dunque non vedo l'ora di essere là. Manuele, ti ringraziamo perché sei ad un concerto. Dove suonate questa sera?
Stasera suoniamo a Barga, provincia di Lucca.
Grande.
Complimenti. Le Alpi Apuane.
Bellissimo, bellissimo contesto. Complimenti, buon divertimento, buona serata e a presto.
Grazie, a presto. A ciao, buona serata.
Ciao Emanuele Morbidini con noi.
Nonostante l'inconveniente tecnico,
ce l'abbiamo fatta.
E a questo punto, velocissimamente, ci sentiamo un pezzo. Non mi ricordo qual era il link. Il link era con il regista di Parker, che ha diretto anche il film su Ray Charles, giusto? Diretto.
Taylor Hackford, quindi... chi è?
Qualche battutaccia su Ray Charles? No.
Ma no. Siamo oltre.
Spegni il volume del microfono del dottor Smith, che ce l'ha pronta.
Ha diretto Ray Charles. Ha diretto anche Ufficiale Gentiluomo.
Ha detto anche Ufficiale Gentiluomo, questo va detto. Purtroppo non c'ho sti cazzi caricato sul deck degli effetti. Va bene, come se l'avessi detto, diciamo.
Col cuore.
E ci sentiamo invece questo pezzo di Ray Charles, Hit the Road Jack. What you say?
Traumfabrik.
Al Cinema Méliès fino al 13 maggio troverete Trax di John.
Cinema Méliès.
Al Cinema Méliès.
È la prima puntata che lo dico.
Al Cinema Méliès.
Intenzione.
Ma suona meglio Méliès. Al Cinema Méliès fino al 13 maggio c'è Trax di John Curran, perché è australiano, se no cambiava la pronuncia.
Di cui
ci aveva già parlato tempo fa Leonardo Bellucci,
il nostro inviato
ad Adelaide, Leonardo Bellucci,
aperte.
Direttamente da
Aperte.
E vi ricordate che
i cinema sono tutti aperti?
I cinema erano tutti aperti.
Me lo ricordo.
A tutte le ore del giorno i cinema sono aperti, sono sempre aperti.
Una tristezza inaudita.
Bellissimo film Trax. Leonardo ce ne ha parlato veramente con il cuore in mano, invitando tutti ad andarlo a vedere appena arriverà a Perugia, appena arriverà in Italia. E adesso noi vi mandiamo il trailer.
Sto progettando di attraversare a piedi il deserto australiano, da Alice Springs all'Oceano Indiano, una distanza di più di 3.000 chilometri. Quando mi chiedono perché lo faccio, di solito rispondo, perché no?
Tratto da un'incredibile storia vera.
Il tuo progetto è ridicolo.
Perché non accorci il viaggio? Io e Tony veniamo con te.
Voglio solo stare sola.
Un viaggio che tutti credevano impossibile.
Sono 3.000 chilometri, 6 mesi di duro cammino.
Per caso vuoi morire laggiù? Sorridi? Perfetto.
Abbiamo finito?
Diventerà un'avventura che cambierà per sempre la sua vita.
È molto facile perdersi, restare senz'acqua, senza cibo. Di certo è più facile morirci che sopravvivere.
Ti precederò e ti lascerò taniche di acqua lungo il percorso.
Sei sicuro?
Al 100%.
Trax. attraverso il deserto. Da aprile al cinema.
Da aprile al cinema. Bene, allora, Trax, di che cosa parla Trax?
Aspetta, non... sentiamo chi non l'ha visto il film, che cosa ne pensa. Chiara Giuntella.
È così, lui è così.
Attraverso il deserto.
Allora, di che cosa parla Trax? Senza svelare troppo, perché so che ce ne parlerà dopo il nostro director nella sua rubrica. Sì, sì. È ispirato all'autobiografia.
Ma se non c'è voglia, anche no.
No, ma infatti.
Non lo so, guarda, ero indeciso perché.
Ci stai avuta. Pensando?
Sentiamo. No, scherzo, scherzo. Ne parliamo anche dopo, ma più che altro.
Non ti sento convintissimo, però, eh.
No, dopo lasciamo la suspense. Se ne parleremo, ne parleremo in modo molto diverso. Quindi rimanete collegati, non vi sganciate.
Rimanete con noi.
È il momento Aldo Rock.
È il momento Aldo Rock.
Bravo.
Va bene, comunque, parla di, della, diciamo, è la, tratto dal libro autobiografico di Robin Davidson, che è una donna che a 27 anni negli anni 70 ha attraversato quasi 3000 km di outback australiano da Alice Springs alla costa ovest.
E poi da una che si chiama Davidson, il viaggio a piedi nemmeno torna tanto, perché effettivamente
perché Harley
oh. Ragazzi,
c'è poco bar questa sera. Tirate
come,
fuori
come
il bar.
C'è poco
è passata mezz'ora e Smith ancora non ha detto
nelle
sue.
Sai cosa direbbe il bar sotto casa mia? Come gite?
Come no.
Senti,
alziamo un po' la qualità, via.
Alziamo la qualità, sarà difficile. Comunque, che cosa diciamo di questo film? L'abbiamo visto sia io che l'Aslo a Venezia l'anno scorso. A me è piaciuto, all'Aslo pure appena visto, poi dopo ci ha ripensato. Perché eravamo insieme, era tutto emozionato, poi una volta finito.
No, devo dire che è un film che emoziona. Io mi ricordo che era uscita anche la lacrimuccia.
Sì,
questo, è un film.
Era una zanzara nell'occhio.
No, è vero, io purtroppo sono infantile nel mio rapporto con il cinema. Però.
Tenerone.
Però devo dire che poi ragionandoci su, effettivamente va sempre a scavare sulla lacrimuccia. A me mi aveva entusiasmato, cioè in quel momento, il rapporto che c'era tra lei e il suo unico accompagnatore, perché diciamo che lei attraversa il deserto con i cammelli. Lei è la signora dei cammelli, così è stata raccontata allora dal National Geographic, che ha seguito il
l'ha
viaggio.
L'ha incontrato a metà strada praticamente.
Diciamo che cioè. il reporter del National Geographic l'ha seguita, ma la raggiungeva in determinate tappe.
Sì, perché lei si fermava. Avrebbe voluto, perché comunque nel suo spirito c'era questa idea di fare questo viaggio in solitario
all'inizio anche...
diciamo che è una bella intrusione anche nella storia dell'Australia, forse meno nota, meno conosciuta, perché comunque in questo viaggio, in questa ricerca, innanzitutto si scopre come mai i cammelli siano finiti in Australia.
Dromedari, tra l'altro,
cioè come mai, me lo sono sempre chiesto.
Ce l'hanno portati
giustamente, altro.
E poi scopriamo anche quello che è sostanzialmente un po' il rapporto tra uomo natura, tra australiani e aborigeni, perché lei si trova spesso e volentieri a dover attraversare delle zone proibite non solo agli australiani, ma a maggior ragione alle donne, e lei si fa forte, si accompagna in quei tratti grazie a un aborigeno che diciamo in sua vece la rappresenta rispetto alle divinità, perché credo fosse una zona
probabilmente parlando di quella famosa roccia che sta al centro di
Ayers Rock, dici? Ayers sì, Rock. C'era tutta la zona circostante.
Perché quella, come ci raccontò anche non mio fratello in diretta, però a microfoni spenti, mio fratello, quello che sta in Australia. Di noi, tu c'hai lo zio in America, io c'ho il fratello in Australia, tu avrai qualcosa di sparso in giro.
C'ho dei cugini in Ungheria.
Vedi, vale lo stesso. Dice che giustamente far diventare quella attrazione turistica con tutti gli aborigeni che in realtà la considerano sacra in senso stretto è un compromesso abbastanza spinto, perché effettivamente non si potrebbe toccare quella roccia.
È un po' come far diventare turistico.
Comunque devo dire, la prossima volta che Simone Smith si offre di portare la birra e porta la birra calda, meglio che dici non la prendo io, me la porta qualcuno.
Immaginati nel deserto con questa birra calda, in mezzo al deserto.
Chiediamo scusa ai nostri ospiti, perché a Barton Fabric non si è mai bevuta birra calda.
Ecco, è vergognoso.
E soprattutto del Lidl, dell'Eurospin.
Soprattutto quando diventa caldo fuori.
Soprattutto ma non diventa caldo fuori
all'Eurospin ce l'avevano anche
comunque,
più caldo.
Fai pure pubblicità. Comunque film leccatissimo dal punto di vista fotografico, spinge tanto sull'emozione, soprattutto il rapporto tra lei e il cane che l'accompagna dall'inizio del viaggio, e dopo lei perde il cane,
vabbè,
bianco.
Racconta no, tutto lui, allora
non spoilerare,
se perde il cane non va bene, se perde il cane è una tristezza, cioè,
ragazzi, allora io non sono d'accordo con l'Aslo, perché questo film è vero che fa molto delle immagini la sua forza, anche perché la fotografia, come già per quanto riguarda quello di cui parlavamo nella puntata zero del nostro amico Bruno Del Bonnel, nel film dei Coen che si è ispirato alle atmosfere delle copertine di Bob Dylan, in questo caso per la fotografia si sono ispirati dichiaratamente alle fotografie fatte da questo fotografo del National Geographic che l'ha seguita, tant'è che alla fine del film noi vediamo una serie di foto
che sono quelle fotografo.
E sono esattamente identiche a quello che vediamo nel film. Secondo me è molto piacevole esteticamente, lui lo chiama leccato, io lo chiamo
ruffiano.
Ben fatto, no, non è ruffiano secondo me. E anche questa cosa che si dice dello scarso scavare della scarsa introspezione, in realtà, essendo tratto da un'auto, io sarei forse stato concorde se fosse stata una storia, una sceneggiatura originale, ma essendo tratta da un'autobiografia,
ci sta.
È quello che lei racconta della sua storia,
ci sta.
Non sempre la traduzione per immagini di racconti
Dico perché è quello che ho letto, poi non ho letto l'autobiografia, però insomma secondo me è un film assolutamente da vedere.
Sono d'accordo con questa scelta. Comunque se ci sono le foto del fotografo ci sta,
e come ha ammesso lui è emozionante, lui si è emozionato con me presente,
no, la verità.
Solo per questo secondo me vale la pena andarlo a vedere.
Poi, andatelo a vedere,
giudicherete voi, ma adesso ci sentiamo un pezzettino di musica molto veloce e poi andiamo
solo cinema
di menare.
È alto
non
il
c'è da niente di menare, ci sentiamo sempre tratta da Scrubs per la gioia di Laszlo, ci sentiamo un pezzo dei Buzzcocks, ovvero
postiamo anche
un poster diretto Ever Fallen in Love with Somebody You Shouldn't Have, gli Buzzcocks. Buona ascolto.
Che tu sei una mezzo matta, eh?
Bar Traumfabrik, come diceva la nostra voce teutonica.
Infallibile.
Ricordiamoci che soltanto giovedì al cinema Méliès Ok? C'è Stop the Pounding Heart di Roberto Minervini.
Heart. Come mai? Allora, Roberto Minervini.
Scusa, non ho capito che film c'è. Che film c'è?
Stop the Pounding Heart.
Come parla? Come l'hai scritto?
Come parla? Non ti preoccupare.
Professionista. Stop the Pounding.
Stai cane.
Le parole sono importanti.
Appunto. No, andiamo avanti, dai. Cerchiamo di portare un po' di serietà in questa.
Vai, che stasera siamo lo sbraco.
Effettivamente. Devo dire, questo è il miglior film di cui parliamo. Purtroppo l'ho visto solo io, dunque. Non temo smentite a riguardo.
Ma non le temi mai le smentite, figurati quando...
No, diciamo che io ho scoperto questo regista nella mia ignoranza l'anno scorso a Cannes, perché questo film di un regista italiano, Roberto Minervini...
Aspetta, me lo fai risentire, quando l'hai scoperto nella tua?
Nella mia ignoranza?
No.
Ho scoperto nella mia ignoranza.
Che bella scena.
Nella mia ignoranza l'ho scoperto.
Se lo posti su Facebook, che ha detto questa cosa, per favore.
Ora lo scrivo.
Ma lo dico sempre. Si fa così. No?
Sono le 20:36 del 12 del 8.
Parliamo del film.
Che giorno è oggi?
Allora, l'anno scorso questo ragazzo, Roberto Minervini da Magerada, era in concorso ufficiale, selezione ufficiale del Festival di Cannes. Cavolo. Chiesto Roberto Minervini, documentandomi ho scoperto che l'anno prima era a Venezia.
Infatti.
Dunque questo Minervini, devo dire che
è uno che gira.
È uno, no, è un ragazzo che è giovane, adesso non ricordo quanti anni ha, ma non supera i 40, che è partito qualche anno fa, una decina d'anni fa, per gli Stati Uniti e ha cominciato a girare film. E lì sembrerebbe che si trovano soldi per fare film belli, intelligenti, e indipendenti, perché comunque lui non appartiene a nessuna major e riesce con le sue opere ad andare nei festival. Diciamo che lui viene dal documentario, questi sono film in cui il confine tra documentario e finzione e racconto di finzione è molto sottile, quasi non esiste, se non che prende personaggi veri che vivono veramente la situazione che lui racconta, partendo da un lavoro di osservazione su queste realtà, poi alla fine riesce a costruire un senso alle storie che vivono, dare un senso filmico alla vicenda che vivono i ragazzi. Come il titolo prima enunciato da Simone ci dice, questo film racconta i sussulti del cuore di una giovanissima Sarah Carlson, che assieme ai suoi fratelli, assieme a suo padre e sua madre, vivono una rigorosità religiosa molto particolare, come spesso accade nelle cittadine di provincia, in questo caso siamo nel Texas.
Allora lei è proprio la pronipote di Kit Carson.
È possibile, è possibile, è possibile. E lei scopre l'amore, scopre a 13-14 anni, comincia a relazionarsi con coetanei dell'altro sesso e comincia a chiedersi se quello che accade a lei è giusto o meno, perché comunque diciamo che la cultura della sua famiglia è molto molto non lo so, come repressiva in questo senso, e in questo conflitto familiare si dipana la vicenda di questi giovani ragazzi. Il film è molto bello perché siamo in una dimensione, in una periferia texana che spesso e volentieri che sostanzialmente non ci capita quasi mai di vedere e di scoprire. L'ha fatto qualche volta Malik, ma con diciamo altro tipo di stile,
con
altro tipo
visione,
di narrazione,
con visione,
questo film fa parte di una trilogia sul Texas. Il film precedente è Low Tide, quello prima non lo ricordo in questo momento perché non l'ho mai visto, non mi sono documentato a riguardo. So che sta lavorando su un nuovo film, speriamo di vederlo presto e speriamo che questa volta il film abbia maggior visibilità. Io invito tutti ad andarlo a vedere perché stiamo parlando di un regista italiano, anche se lavora negli Stati Uniti, ed devo dire un regista molto 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 bravo.
Un secondo italiano che racconta il Texas in maniera diversa, perché Sergio Leone ce l'ha raccontato in un altro modo. Siamo nel 2014, c'è un modo diverso di raccontare il Texas, però c'è sempre la provincia americana che noi generalmente non vediamo, perché ci piace immaginare l'America, New York, Los Angeles e poco altro. Invece c'è tanta roba, è tanto grande la provincia americana.
Guarda, un altro film che mi sento di consigliare legato a questo è Marta May Marlene.
La
terribile. Film meraviglioso.
Molto bello. Ci dice
tutto, Chiara.
Chiara ci dice.
No, però vabbè.
Però anche bello. Tu confermi. Dai.
No, mi sento di consigliarlo veramente.
È difficile, sì, da vedere.
Di quell'anno.
Avvicinati, scusa.
Era stato in un official selection al Sundance del...
Sì, di qualche anno fa.
2012.
Anno fa, è uno dei più belli di quell'anno, senza dubbio. Veramente.
Sì, confermiamo.
È un film da vedere. È un altro di quei film che racconta la realtà delle comunità religiose, o sì, sedicenti tale, delle sette, chiamiamole per quello che sono. Lì forse con sette vere e proprie, ancora, insomma, c'è un... poi una deriva violenta nel loro vivere.
Il film la si chiama, scusa, mi chiedono di
ricordiamo il titolo,
Marta, perché... Marcy, May, Marlene. Lo trovate solo in download pirata?
No, è uscito in Italia con il titolo La fuga di Marta.
No, allora scusate,
lo Zenit l'ha fatto nella tua ignoranza.
Allora scusate, perché no, che l'ha fatto lo Zenit, va bene, se non hanno la macchina del tempo, quello lo sapevo. Scusate, ho detto una cosa terribile, è come rubare, è come uccidere una vecchietta, come ci insegnano le pubblicità. Città, per cui non lo fate mai.
No, seriamente, se vi capita di rivederlo, questi due film diversi nello stile, diversi nel genere, uno un film, come abbiamo detto, documentaristico, un altro la finzione, però guardateli, perché sono quegli affreschi sul Texas che non conosciamo, sull'America che non conosciamo.
Un po' come L'impostore, no? Che abbiamo, l'impostore, di cui abbiamo parlato
altro
qualche settimana
ottimo
fa.
Film, altro ottimo.
E c'è un altro che ha fatto affreschi sull'America, vero? Air Diretto?
Sì, America abbiamo minore. Scelto sempre perché anche lui collegato a Tyler Hackford, vero?
Se non sbaglio.
Certo, che ha fatto anche un altro film dedicato questa volta a Chuck Berry, personaggio che John Lennon, e qui uso il Google degli altri, diceva è uno dei più grandi di sempre, l'ho già detto molte volte, ma è il primo vero poeta rock. E allora noi vi vogliamo regalare un pochino di poesia rock, e allora ecco Chuck Berry, ecco Promised Land.
E al Cinema Zenith, mentre noi siamo in trasmissione, viene proiettato Song in Apul, il nuovo film dei Manetti Bros.
Ci sono i Manetti?
Ci sono, in questo ci sono le Manetti.
I Nanetti,
i Nanetti, come Laszlo, è il T9 di Laszlo, la rinuncia.
Ci sono le Manette, in questo ci sono i Nanetti Bros, i Manetti Bros allo Zenith in questo momento. Noi invece abbiamo anticipato il Cinema Zenith e li abbiamo intervistati oggi
sul
pomeriggio
treno, sul treno.
Veramente a Foligno, da
no,
veramente
no, a Porta Pesa, giusto? A Porta Pesa. Come diranno, sentite l'intervista, ragazzi.
Air Director e Andrea Fioravanti per noi li hanno intercettati a Porta Pesa.
Sulla rotonda.
Per Bar Traum Fabric, buon ascolto.
Parlate di
Ma si sente.
Ragazzi, purtroppo
era,
stasera
era una gag, in realtà non l'abbiamo incontrato, non l'abbiamo intervistato. No, ragazzi,
questa è stata l'intervista.
Abbiamo una regia farlocca.
Non hanno voluto lasciare dichiarazioni.
Non è colpa mia.
No, dobbiamo dire la verità, è che voi non lo sapete, ma Lupus oggi ha un nuovo programmino per fare la regia. Queste sono le conseguenze.
Buoni.
Laszlo Kovacs, chi sono i Manetti Bros?
Vogliamo introdurre il film intanto?
Parlate del film.
Simone Rossi.
Simone Rossi, Song e Napoli.
Tappo il buco, allora. Song e Napoli è un film in cui c'è...
Come la pronuncia?
Song e Napoli.
Tu sei di Napoli, infatti.
Assolutamente, un po' più su di Roma. Il titolo è, insomma, significa due cose insieme, perché song, appunto, canzone napoletana. Ma io mi blocco.
No, vai,
per altri 10 minuti.
No, siamo pronti, ma
significa appartenenza territoriale a partenopea, appunto, e song come canzone, appunto, canzone napoletana. È la storia di questo Paco Stillo, che è un giovane
portiere del Perugia,
sì, esatto. Bartrop Nick, siamo
che poi diventa... Scusate, siamo pronti comunque quando...
Sentiamo Simone Rossi,
ma non trova lavoro, e quindi che fa? Si fa raccomandare da un certo potentissimo assessore pugliese ed entra in polizia e lo fa in una maniera laterale, nel senso che non spara, ma in realtà si occupa di scartoffie, però diventa protagonista di una caccia al serial killer, chiamiamolo così, che è Ciro Serracane o Fantasma, che è colui del quale non si hanno notizie facciali, cioè non l'hanno mai visto, la polizia lo cerca, è un assassino della camorra, e l'unico modo per prenderlo è beccarlo alla festa di matrimonio di un altro delinquente, che è il suo migliore amico, diciamo.
Mazzefier, no?
Esatto. E siccome in questo matrimonio ci sarà una band che dovrà intrattenere, che
non
è la band,
una band qualsiasi,
no, la band più importante, perché il leader di questa band è il neomelodico per eccellenza Lollo Love.
Meraviglioso.
Cosa pensano? Nome. Pensano di mettere al posto del tastierista con un passato un po' turbinoso, appunto, di Lollo Love, questo nostro amico, che è questo Stillo, appunto,
interpretato da Alessandro Roia.
Esatto. Mentre Morelli, il nostro ispettore Coriandro, è Lollo Love. A questo punto cosa succede? Viene fatta la sostituzione, Stillo sarà l'infiltrato,
e poi si vedrà. Allora, poi innanzitutto mi cospargo il capo di cenere, purtroppo devo dire a mia discolpa che questa registrazione mi è arrivata alle 18:30.
Mandiamola.
È stata fatta e purtroppo il programma non la leggeva.
Non c'è problema.
Ho fatto una conversione al volo.
Intanto ho postato.
Apprezzate, non rompete i coglioni, ed eccola qua, buon ascolto.
Per Bartram Fabric siamo qui insieme a Air Director e i Manetti Bros. Che cosa dire? Innanzitutto avete fatto un film definito un poliziottesco neomelodico. Come è stato accolto e come vi aspettavate? L'accoglienza è stata superiore all'attese?
Guarda, il film è stato accolto benissimo, sia in Italia che in Campania soprattutto inizialmente, ma poi in tutta Italia e soprattutto all'estero, Cina, Tel Aviv, grandi successi. Se ce lo aspettavamo, ti dico sì, ma nel senso che un regista si aspetta sempre questo da un suo film. È la prima volta che succede veramente, però noi ce lo siamo sempre aspettato.
Ce lo aspettavamo sempre, non era mai successo, no?
Secondo voi perché c'è questo? Cioè, che cos'è la chiave che uno magari lo pensa, lo immagina, poi una volta realizzato e rivede, dice, cavolo, è venuta quella cosa che...
Guarda, io ti rispondo sinceramente, però non so, Antonio, in due cose sincere. La prima è quella più sincera, sbragata, che è... Non è che io lo vedo e dico è così speciale questo film, mi sembra un bel film fatto da noi, ci piacciono i nostri film. Quello che penso invece che sia il motivo, e questo me la porto al mulino perché noi ci teniamo a questo, perché pensiamo di aver fatto, ma pensate di averlo fatto anche altre volte in realtà, però forse averlo anche comunicato all'esterno, un film leggero. Noi siamo per il cinema leggero. Spesso gli autori, soprattutto in Italia, pensano che se sei autore devi fare un cinema pesante, invece se sei autore devi fare quello che ti piace. Se ti piace il cinema leggero, fai il cinema leggero. Allora noi secondo me siamo riusciti a trasmettere anche a chi non entra prima di entrare in sala, e quindi li porta in sala, questa leggerezza.
Sì, la parola leggerezza ci sta benissimo questo film, ma c'è anche una sorta di, in qualche modo, una magia, nel senso che non è che no, uno lo pensa prima a posto, però in qualche modo gli vuoi bene a questo film, gli vuoi bene, ti è simpatico, ma prima di averlo visto, no? E questo porta la gente, e poi dopo averlo visto
colpo di fulmine, è meraviglioso, un film bellissimo. Quindi.
Senti, la domanda un po', il vostro rapporto con la musica di Napoli, quella che un po' anche raccontate, realmente nella vita, come, cioè, siete, vi piace davvero? Perché voi avete spaziato nella musica un po', no? Collaborando con artisti un po' di tutti i tipi, noi siamo, quello però è una nicchia particolare.
Ma noi, noi amiamo la musica. Abbiamo la musica sia da ascoltare sia da usare nei nostri film. Però noi nella musica, come nei film, come in tutto, siamo delle persone stranamente, a me sembra normale, però ho capito, parlando, stranamente aperte, non abbiamo tanti confini. Quindi poi in realtà cosa? Siamo partiti con un pregiudizio anche noi, no? L'idea, parliamo di questi cantanti melodici napoletani. Dopo abbiamo cominciato ad ascoltare, sentito i loro dischi, e sia da una parte è una scena musicale che ha molte sfumature e che non è solo sempre termine melodico, non sempre, però ti devo dire anche nelle sue nature più neomelodiche a me piace quando ascolto, cioè questa è la verità. Poi non so, io ascolto musica col cuore, cerco di non ascoltare col cervello, quindi non ti so dire perché, però mi piace.
Quindi è un po' in linea anche con il mood del film, come dicevi tu, e come anche appunto...
Ma sì, noi siamo andati a Napoli, siamo di Roma, siamo andati a Napoli, la conoscevamo, ma un po' superficialmente. Quindi nel mood, quello che dici te, il mood, ci siamo innamorati della città e della musica, perché no? Quindi delle persone, quindi abbiamo messo tutto quello che abbiamo visto, facendo la preparazione, scrivendo la sceneggiatura, abbiamo frequentato molto Napoli e abbiamo messo un po' tutto.
E c'è finito dentro.
Per concludere con i Manetti, ma siete così appassionati del cinema di genere degli anni 70 italiano?
Non tantissimo, cioè nel senso che appassionati è una parola, nel senso che noi più che altro non è la nostra radice, invece sembra che lo sia. Noi l'abbiamo conosciuto una decina d'anni fa, prima non lo conoscevamo proprio. Mi ricordo da ragazzino vedevo questi grandi manifesti a Roma, Napoli violenta, Milano odia, però non è che io andassi a vedere questi film. Noi siamo cresciuti un po' di più col cinema americano e, come mi diceva mia moglie dentro che sentiva fare questo discorso con te, con UFO Robot. I film italiani degli anni 70 li abbiamo conosciuti dopo, ci abbiamo anche un po' giocato, grazie tutto al Piotta, a Marco Giusti, delle persone che ne sono appassionate e che ci hanno chiamato a collaborare insieme a loro. Però in realtà noi soprattutto lo conosciamo poco, ne abbiamo visti 3-4, non di più, e recentemente.
Sì, quindi abbiamo sfolato un mito, insomma, diciamo che quando sembra in ogni inquadratura che facciamo che citiamo qualcosa che non abbiamo neanche visto.
Però forse chiuderei con questo, che la cosa positiva è che forse, e questo è successo dopo, forse ne siamo in qualche modo gli eredi, senza esserne i cinefili, nel senso che spesso ci dicono, ah, per esempio, c'è la scalinata... La rincorsa sulla scalinata di Napoli, c'erano 3-4 film in cui viene questa cosa, il seguimento in macchina tra i vicoli di Napoli. Noi non ne abbiamo mai visto uno, noi abbiamo semplicemente fatto il nostro inseguimento. Forse il fatto che somiglia a dei film, il fatto che non l'abbiamo visto in qualche modo, spada un mito, ma forse ci dà anche un valore, nel senso che forse abbiamo nel sangue la stessa emozione che ci avevano quei registi là,
vero,
forse.
È vero.
Divertimento, allora... secondo me, che poi si divertivano molto e ci divertiamo anche noi.
Bene, vi chiedo un saluto per fare capire, siamo a Porta Pesa, veramente, siete a Perugia, non è, perché a volte in queste trasmissioni radiofoniche fanno
passante,
le finte, sì. Ecco.
No, devo pagare.
Io vado a Metano.
Devo pagare al bar.
E un saluto agli ascoltatori del Bar Traumfabrik, allora, da voi.
Un saluto agli ascoltatori di Bar Traumfabrik. Io sto imparando il cinese in questo momento, ma imparare
ma è più difficile.
Bar Traumfabrik è più difficile.
Non capisco se è perugino o di dov'è.
È un po' mix. Okay. Grazie di cuore.
Grazie a voi.
È perugino.
Bene, bravi.
Bravo, direttore.
Grazie di cuore,
grazie,
bellissimo.
Direttore, grazie anche a Andrea Fioravanti.
Sì, grazie di cuore.
Questo film l'abbiamo visto quasi tutti. Un giro veloce. Da vedere sì, da vedere no, e perché? Simone?
Sì, da vedere, solo perché è un incrocio fra Napoli violenta e no grazie il caffè mi rende nervoso, quindi è una cosa...
Lupus?
Da vedere perché più che Napoli violenta ha fatto pensare a Delitto a Porta Romana, però disimpegnato come quello, gradevole, divertente...
Da vedere a prescindere, perché comunque i Manetti Bros tutto sommato sono una garanzia, una certezza per un certo tipo di letteratura cinematografica.
Se sono arrivati su Bar Traumfabrik, evidentemente lo sono.
Sono in alto. Diciamo. Da vedere perché ho il poster di Coleandro in camera.
Grandissimo.
Bravo, io direi Rex.
Da vedere perché il loro video ci sono.
Basta,
sempre.
Basta, è finita.
Allora, sto postando su Facebook. Abbiamo parlato con i Manetti Bros, non dei Manetti Bros. E quindi ci sembra giusto un omaggio a un certo tipo di cinema. Lo facciamo mettendo un pezzo dei Calibro 35. Mi pare
chi meglio? Chi meglio?
Giulia Amore.
Meglio loro tutti quanti, voglio dire, che hanno fatto le colonne sonore.
Ma basta.
Culo, basta.
è o non è una bomba. Parla male, pensa male e vive male. E chi ci sta seguendo in diretta streaming avrà avuto modo di vedere che qui con noi questa sera sono presenti Chiara Giontella e Marta Frebbio, insieme a tutto lo staff.
Insieme a tutto lo staff,
sono arrivate 30 persone
e amici e
che
colleghi.
Siamo lieti di avere con noi.
Abbiamo il Rabbit.
Insieme a tutto lo staff del Rabbit Film Festival, che è arrivato alla quinta edizione e che vedrete a Perugia al Frontone, sì, dall'11 al 16 giugno. Ovviamente del 2014.
Chiedi perché si chiama Rabbit, per favore.
Allora aspetta, vi chiedo.
Infatti lo chiedevo anch'io.
Perché si chiama Rabbit
e
Film Festival?
Che animale è Rabbit?
Che animale è Rabbit? E
quello lo sanno tutti.
C'ho una domanda anch'io. Qual è la pagina ufficiale, che non la trovo?
Qual è la pagina ufficiale?
Il sito è www.rabbitfest.org.
Allora
abbiamo 25 pagine Facebook.
Ah sì, non ne trovo neanche una.
Neanche una con Rabbit Fest.
Tiriamo un attimo,
tiriamo le orecchie.
Tiriamo un attimo le fila. Tiriamo le orecchie al Rabbit.
Tiriamoli.
Che cos'è il Rabbit Film Festival e perché il Rabbit Film Festival?
Ok, poi il perché sul nome lo passo a qualcun altro. Però che cos'è? È un festival di cinema di animazione, è un concorso internazionale per cortometraggi e anche uno showcase di lungometraggi d'animazione. Tutto della produzione contemporanea, tutto recentissimo, e soprattutto a noi piace il cinema pesante, a differenza dei Manetti Brothers. E purtroppo quindi non è proprio cinema commercialissimo e non è l'animazione per bambini che siamo abituati a conoscere, insomma. Non è nemmeno il cinema d'autore più famoso, non è né Shōmei né Miyazaki. sono tutti autori che purtroppo in Italia non vengono mai distribuiti, tanto più nei cortometraggi, che praticamente è un mondo inesistente, e quindi siamo un po' pesanti, però comunque
però con ottimi risultati, perché il pubblico segue il vostro festival sempre con entusiasmo, almeno quanto mi ricordo.
Tu ci sei venuto?
Ci sono venuto.
Vero? Giura?
Giuro.
Beh, ma se non altro per essere...
Ma visto sua sorella, guarda.
È vero, c'era. Sappiamo le prove.
Per essere la quinta edizione, evidentemente ha il suo perché.
No, ma infatti non volevo dire che... Cioè, ovviamente è solo un po' impegnato, perché comunque come l'animazione seria... Che sono opere.
È solo un po' impegnato, è bellissimo.
È solo un po' impegnato. Non volevo scoraggiare nessuno, perché ci stanno anche opere di intrattenimento, altro intrattenimento. E comunque noi siamo tanto orgogliosi, perché abbiamo una selezione, specialmente dei cortometraggi, che è praticamente molto simile a quella di Annecy, che è il festival più importante europeo d'animazione. E onestamente, portare una finestra d'Europa a Perugia non è esattamente non è facile, non è nemmeno il peggio della vita. Se qualcun altro vuole di qualcosa di più intelligente, subito, per favore.
Perché lo chiamate così, no?
Perché sì, coniglio?
Perché Rabbit Fail Festival.
Allora, Rabbit Fest.
Rabbit Fest. Noi
perché
siamo abituati.
Ci piace essere stringati, quindi film è sottinteso. Marta. Coniglio, perché abbiamo scelto il coniglio? Perché è un animale simbolo, un animale guida, a partire da Alice nel Paese delle Meraviglie con il bianconiglio, a partire da che ne so, i maghi che tirano fuori dal cappello i conigli, ah no, le colombe, vabbè, il coniglio anche è un animale simbolo, guida
anche il coniglio la cacciatora, volendo.
Il coniglio copula, ragazzi, non è male.
Insomma, se seguite il coniglio vi porterà nel magico mondo dell'animazione. Bello slogan.
Interessante.
Io passo parola, grazie.
È giusto così, non ne possiamo più di Topolino.
Ma ci fate qualche titolo, qualcosa che avete passato o passerete? Anteprima, se non si può dire, anche qualcosa che avete passato.
No, certo,
per dare un po' la dimensione.
Vogliamo le anteprime, vogliamo.
Di questa edizione o dei successi degli anni passati?
Come preferite voi, non voglio forzare.
Partirei dai successi degli anni passati, per poi arrivare proprio lì dove vogliamo che la gente arrivi.
Adesso, quando voi vedrete un'espressione basita sulla mia faccia, nel senso, no, io non sono un grande esperto, ve lo chiedo perché sono curioso. Ho visto, oltre alle cose di animazione più mainstream, ho visto qualcosa, ho avuto la fortuna di vedere qualcosa a Venezia. Era quello. Quello in stop motion che abbiamo visto, cioè, meraviglioso, infatti. Però ecco, ha avuto queste
del
piccole
genio assoluto.
Però Lupus ti invita.
C'è una sua versione della Corazzata Potionkin che è meravigliosa.
Quando
con i turisti americani, l'avete vista? Con i turisti americani che vanno sulla scalinata d'Odessa.
Quando Chiara citerà determinati titoli, non sbagliare tasto.
Non sbaglierò, non dirò niente. Dici qualcosa, fateci qualche titolo, perché chi ci ascolta e li conosce saprà.
Tiriamo fuori i successi.
Tiriamo fuori i conigli dal cilindro. Vai.
Ok, qual è la cosa più di successo? Abbiamo avuto la fortuna di proiettare solo per secondi in Italia a Rugas, che poi subito dopo il festival ci ha avuto una mini distribuzione italiana e è stato un successo... relativamente all'animazione eclatante, quindi assolutamente minore.
In Italia rughe.
L'hanno voluto tradurre.
Suggeriva la collaboratrice
Francesca. Poi per esempio ci abbiamo avuto dei cortometraggi che subito dopo di noi, perché gli Oscar stanno sempre un anno in ritardo, sono stati selezionati in selezione ufficiale. Per esempio Feral, che era un piccolo capolavoro, che anche quello era tra i pochi nominati agli Oscar.
Scusa se ti interrompo, ma l'anno scorso abbiamo avuto King of Pigs, del cinema coreano, con una tematica che ti fa drizzare i capelli, perché parla del bullismo a scuola, quindi non facile per un film di animazione.
All'altro
si
sono drizzati tutti i capelli.
L'avrete visto sicuramente anche in streaming.
Ricordo, no, io sono curioso, dove li trovate? Cioè, nel senso,
bravo, era quello che volevo sapere.
Cioè, ovviamente per averci una programmazione di tutto rispetto, non solo guardiamo circa 1000 cortometraggi e lungometraggi ogni mese, ma
ogni mese
no, lungometraggi
solo cortometraggi,
cortometraggi ne vedete una quantità. Solo quest'anno sono arrivati tipo 1100 cortometraggi più tutti quelli che abbiamo selezionato.
Meglioni ce l'hai?
No, però
mettiamoci un bel applauso, perché questi sono numeri importanti. Non sono numeri importanti,
sono numeri da capitale della cultura, che chi ridica
2019.
Adesso
sento un tono non suscitiamo, lasciamo perdere quel vespa.
Chiara Giuntella.
No, comunque spulciamo tutti i festival più importanti, che ovviamente stanno molto più avanti di noi e hanno la possibilità, fondi capaci di avere una programmazione molto più ampia della nostra, con una durata maggiore. Questo però vuol dire uno studio costante, cioè noi ovviamente siamo tutti volontari, e però tutti i giorni ci impegniamo per fare un festival migliore tutti gli anni. Molto bello.
Ci ridite da quando comincia questo festival così?
11?
Dall'11 al 16 giugno.
Senti, ci sono degli appuntamenti al 16 giugno. Di avvicinamento, ho letto.
Sì, infatti.
Nel mese di maggio il Rabbit vi propone tre appuntamenti in particolare, che sono tutti, diciamo, vogliono incuriosire il pubblico per poi accoglierlo ai Giardini del Frontone. E quindi gli appuntamenti sono l'11 maggio, il 17 maggio e il 31 maggio a Palazzo della Penna, e siamo ospiti del Drawing Masters. E quindi proponiamo
bellissima mostra che bellissima suggerisco a tutti di vedere,
assolutamente un bellissimo evento. E ci siamo noi con questi tre appuntamenti, dove proponiamo un po' il meglio delle passate edizioni, e questo in particolare l'11. Poi il 17 proporremo dei cortometraggi che sono più centralizzati sull'illustrazione, quindi matita, disegno tradizionale, tutte queste cose, belle cose qua. E poi il 31 maggio con un terzo appuntamento, che non svelerò la tematica perché la gente ci deve venire.
E dove sarà però?
A Palazzo della Penna.
Sempre
a Palazzo
della Penna. Lo fate sotto, nella sala sotto oppure...
Sì. Strada Romana.
Chi non avesse memoria di ferro, dove può trovare le indicazioni per questi eventi?
Allora, siamo onnipresenti su Facebook.
Basta cercare Rabbit Fest.
Oppure, se uno è un pochino più serio, non da tanto da social network, digita rabbitfest.org e trova un sito aggiornatissimo. Senti, da Alessandro.
Ultima domanda, perché
stasera
so che alcuni di voi vivono in Inghilterra, giusto? Vivono all'estero?
Vivevano.
No, però, perché che cosa avete fatto in Inghilterra? Questo è...
Che cosa abbiamo fatto? Cosa, a parte prendere freddo, ovviamente.
Oh, anche quello serve, anche quello serve. Tempra.
Abbiamo fatto un fantastico Master of Arts, che non si sa che è, ma è una specie di specialistica in effetti speciali, che sembra fighissimo, infatti lo era. Era
non ti sentiamo convinta, Chiara, per favore.
No, è più invidia, cioè, perché lì una specialistica
non ti sento convintissimo,
pratica,
però,
è possibile una specialistica di cinema pratico con mega Mac, mega programmi originali, la Red per girare le cazzate.
Per Red intendiamo la macchina da presa, perché... HD, che insomma ha sostituito il 35 mm ormai, per
esattamente,
chi non lo sapesse.
Quindi mezzi veramente seri a disposizione di qualsiasi studente, anche senza idee, e invece da noi abbiamo l'istituto d'arte. Polemica.
Comunque avete fatto questa esperienza, avete anche lavorato?
Sì, grazie a questa esperienza abbiamo avuto dei buoni contatti di lavoro e stiamo lavorando, per esempio, alla post-produzione di un documentario che forse non uscirà mai.
L'importante è lavorarci su.
Sì,
è una qualità.
Però in Italia c'è l'Istituto d'Arte.
L'Istituto d'Arte.
Che fa, avete visto? Io voglio fare una campagna contro i nomi dei musei. Cioè, dai, è possibile chiamare Manu, Musa, Smarty, Smerky.
Acronimi, cioè, acronimi.
Veramente.
Macba.
Siamo messi male.
Falla durante la canzone, che ne dici? Sì. Ragazzi, vi ringraziamo.
Comunque, in bocca al lupo per il festival.
Al lupo, e saremo
grazie,
tutti.
Grazie.
Noi ci saremo.
Dall'11 al 16 giugno al
Frontone.
Parco del Frontone.
E velocissimamente ci sentiamo sempre da The English Teacher un pezzo dei Vaccines che si chiama Norga.
Che vai, pronuncia.
E vai. Ma...
Yeah. Fabric.
Allora, ve l'avevamo detto che oggi era una puntata strana, speciale.
Molto strana.
Allora, già il fatto che...
Di là se c'è un gruppo metal, non lo so. Ma
sì, ma sento dei bussi, pensavo che dipendessero da dove siamo
noi. O ci danno nel pian da maggio o stanno...
Perché siamo nella mitica officina.
Volevo dire che strana al di là puntata dei Manetti Bros che hanno insistito per essere intervistati da noi, veramente non sappiamo più come, alla fine abbiamo accettato,
abbiamo scoperto, io avevo il dubbio, finalmente abbiamo scoperto che loro fanno cinema per caso, diciamoci la verità,
guarda che avevo un po' di impressione nella vita
guardando i loro film.
Allora, voglio vedere se fra mezz'ora glielo ridici.
Non vado.
Invece che partire con quelle che erano le nostre normali scalette, abbiamo deciso un po' di cambiarle, quindi mettiamo subito questo angolo musicale del Bartram Fabric, ovvero musica in HD. Io volevo ripartire da quel film che avete citato prima, io non ho detto quasi nulla perché ancora non l'ho visto, sono curioso di vederlo, ovvero Trax, ovvero questa storia della donna che attraversa da sud a nord l'Australia. Io ne volevo parlare innanzitutto perché, come tutti i film dei quali si parla nella rubrica suddetta, è tratto da un libro, non è un vero e proprio libro, non è un romanzo, ma quanto piuttosto il diario che Robin Davidson ha scritto durante questo viaggio. E io ne volevo parlare anche perché ho avuto la fortuna di visitare il continente australiano e vi posso assicurare che l'idea, semplicemente l'idea, di fare un viaggio in quel territorio, non tanto quello costiero che già di per sé credo inibirebbe le buone intenzioni di tutti quanti, ma quello centrale che è un deserto tra i più tremendi dell'intero pianeta,
sì.
E che in realtà fino a gli anni 80 inoltrati non era possibile attraversare. Infatti il viaggio della Davidson è stato un pochino anche una prima apertura. I viaggi si facevano appunto con i dromedari.
Lei è stata la prima donna o la prima ad attraversarlo in assoluto?
No, è stata la prima donna che l'ha fatto in solitaria, diciamo che poi ovviamente erano territori che venivano anche percorsi per motivi più o meno commerciali, le tribù indigene facevano più o meno quel percorso, però arrivare dalla zona di Adelaide, che è a sud, fino alla zona di Darwin, che è nell'estremo nord, significa affrontare forse uno di quei viaggi che magari Virgilio nel Purgatorio può aver vissuto, ma non credo che, non so, io se ce l'avessi avuta qui l'avrei
come
chiesto.
Come si chiamava il vicino di Dante?
Vicino di casa
Cavalcanti,
che
costringeva a dopo che l'aveva condannato, fatto spingere la brodaia, no, ve lo ricordate, che mentre andava giù si mordeva le carni da solo, si autoinfliggeva questa ulteriore
il vicino di Dante non l'avevo mai sentito
accanto. Vicino di Dante,
una cosa del genere, veramente. Posso uscire
anche Dante aveva un vicino,
posso uscire,
io non riesco a volevare.
Posso uscire?
Adesso cerco il vicino di
Dante. No, non ce l'ho.
No, in realtà, ecco, volevo riportarvi in questa atmosfera desertica. Tra l'altro, una curiosità che ho scoperto è che fondamentalmente. Dicevo, fondamentalmente, prima che l'attrice che poi ha.
Scusate ancora.
Ha realizzato Trax. Parlo di Mia Wasikowska, pronunciato bene.
Penso di sì, non sono polacco, ma.
Diciamo che sono polacco. Ce la caviamo così. L'idea di fare un film da questo romanzo era già in piedi prima che lei nascesse, cioè c'è un po' da sempre, perché la storia è talmente incredibile e entusiasmante che non è stata sicuramente questa la prima volta in cui si è pensato di realizzarne un film.
Filippo Argenti si chiama.
Guarda un po' che cultura.
Sti cazzi!
Io volevo trasportarvi in atmosfera del deserto parlando di un artista che ormai per fortuna conoscono in molti. Fino a poco tempo fa era assolutamente sconosciuto, infatti pascolava delle bestie in mezzo al deserto. Sto parlando di Bombino. Bombino,
nome fantastico.
Nome vero è Omar Mokhtar. In realtà è un trentenne nato nel Niger, che poi per tutte quelle che sono le questioni che hanno che sono legate all'etnia Tuareg, un'etnia che vive nel deserto. Stiamo parlando del deserto africano, questo penso. Sì, smetto di fare il segno della moto.
Quelli
sì,
con la motocicletta.
Sono loro che l'hanno inventata, sì. E in realtà lui si è appassionato alla musica, ha cominciato a suonare la chitarra e ha trovato ovviamente per fortuna persone che lo hanno aiutato. Immaginate che le prime persone che l'hanno aiutato sono state una troupe cinematografica spagnola che stava girando lì appunto in Niger e l'ha aiutato a promuovere, produrre il primo album. Poi è arrivato un documentarista, ovvero Wyman, il nome non me lo ricordo come si chiama, però ha fatto un documentario che si intitola Agadez, The Music and the Rebellion, che andava a descrivere proprio questa situazione sociale abbastanza complicata per i Tuareg che vivono nel deserto in mezzo a faide, guerre, lotte per il territorio. E poi ha ascoltato Bombino, l'è andato a cercare, ci ha messo quasi un anno per trovarlo, perché ovviamente stava facendo il pastore in mezzo.
E gli ha chiesto, ma come ti è venuto a mettere di darti questo soprannome?
E
non ha risposto la stera, quando mi appoggiava un sasso, guardando le pecore, dicevo, famoso Bombino.
In realtà la storia è più semplice, era stato soprannominato da giovanissimo, cioè da giovane bambino, in quanto ha una faccia molto, diciamo...
Bravo.
E quindi lui ha mutuato in Bombino. Poi certo, è arrivato.
Seems legit.
Infatti, è arrivato quel volpone di Dan Auerbach, ovvero Black Keys.
Taglio Corvino!
Che ha prodotto il suo terzo album, che l'ha portato finalmente in tutto il mondo. Quindi le sonorità proprie di quei deserti, miscelate un po' con un po' di Jimi Hendrix, un po' di quello che è il chitarrismo moderno, sono sfociate in un prodotto musicale che secondo me è tra i più interessanti degli ultimi anni.
Il
quindi,
chitarrismo si dice chitarrismo.
No, il chitarrismo moderno fa il paio con Diegenetico.
Ormai è rimasto diegenetico. Diegetico sì. Non l'hanno assimilato, è rimasto diegenetico.
Che non ho mai detto, ribadisco.
Beh, Pampanelli doccia.
Pampanelli.
O comunque l'intervento di Air Director dura da 12 minuti,
sì,
ragazzi.
Perché essendo stato troncato in ogni precedente puntata, oggi me la sono
fatta. La vendetta del
quasi il tempo.
Senti, io inizierei a mettere
una melina penosa.
A mettere il pezzo, perché tanto c'è una lunga introduzione. Cioè, sentite questa chitarra, ascoltate questo
chitarrismo, bello che
questo significa Ami di Mine, che significa amico mio, l'abbiamo cercato insieme con l'Opus.
Ami di Mine.
Vai uomo,
un pezzo che il nostro Bombino ci ha voluto regalare, e quindi andiamocela a sentire. Alzate il volume e lasciatevi trasportare nel deserto.
I'm here to you. Und jetzt wieder Bar Traumfabrik.
Ed eccoci qua di nuovo in studio. Abbiamo avuto una defezione dal nostro professore. Sì, lo diciamo perché siamo onesti. Il professore non è stato con noi stasera. Perché non si può dire? Non è tra di noi
avanti,
questa sera.
Andiamo avanti, andiamo
il
avanti.
Corpo insegnante.
Sono, io l'ho detto per un'unica ragione: perché ci sono persone che ascoltano Bar Traumfabrik solo per il professore.
No, lo sappiamo.
Questa sera purtroppo il professore non c'è.
Non c'è, non c'è nemmeno l'uomo sul confine.
Non c'è nemmeno l'uomo sul confine.
Secondo me non ci sono né l'uomo sul confine né il professore, perché ci sono loro del Rabbit Film Festival.
Che sono tanti e sono bravi. Per
allora,
cui sono
dato che oggi è il 9 maggio. Oggi è il 9 maggio, è una data molto importante perché sapete tutti, oggi Sorrentino ha iniziato le riprese del suo nuovo.
Che c'è da ridere, il prossimo Oscar, che ridi.
No,
una commedia,
dove,
peraltro, no? Commedia.
Una commedia sulla gioventù, diciamo.
Ma, io avevo sentito, c'era un rumor tempo fa, sì, che diceva che avrebbe fatto cosa. Avevamo sentito una cosa.
Ah, no, quello lo fa, l'ha detto lui, l'ha dichiarato lui che farà una serie per Sky. Perché lui avrebbe dovuto fare la serie Gomorra. Poi, però, insomma, il budget non l'ha permesso. Dunque, c'ha questo impegno preso con
di andare
con Sky
a violare le nostre amate Dolomiti.
E andrà a violare le Dolomiti con questo film. Con un cast pazzesco, perché c'è Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda, insomma c'è un cast pazzesco. Speriamo che questo film sulla giovinezza non sia come quello sulla grande bellezza, insomma, speriamo
questo è il tuo punto di vista,
speriamo che sia un po' meglio.
Detto la grande
questo,
giovinezza,
la cosa meravigliosa è che lo gira in inglese lui con quella pronuncia pazzesca. Thank you.
Vabbè, tu devi solo sta zitto.
Vedremo.
Queste sono critiche di basso profilo. Laszlo Kovacs, elevati,
e soprattutto Laszlo,
levati,
lavati.
Invece tu chi cazzo sei?
Nessuno. No, Laszlo Kovacs, se permetti, Laszlo Kovacs. Detto questo, oggi è il 9 maggio, anniversario serio, 1978, una data doppiamente triste, perché mentre a Roma moriva Aldo Moro, a Palermo moriva Peppino Impastato. Peppino Impastato, sicuramente.
Facciamo un retorico applauso per
Peppino. No, meritato.
Perché
no,
un minuto sa che Peppino Impastato,
cioè,
ci si è accorti vittima che era morto vent'anni
dopo, bravo.
Sì, ecco, infatti stavo dicendo, Peppino Impastato, che nel bene o nel male ora è molto conosciuto grazie anche al film di Tullio Giordano del 2000. Peppino Impastato, due cose: era un giovane ragazzo palermitano di Cinisi che veniva da una famiglia con un cognome abbastanza ingombrante, in quanto altri parenti, non direttamente i suoi genitori, erano affiliati di una delle cosche mafiose più potenti, sì, e più, sì, importanti, tant'è che Tano Badalamenti, se non è morto, è comunque all'ergastolo in un carcere statunitense. Peppino Impastato è un ragazzo che si è ribellato a questo, un militante comunista che ha fatto della sua vita un impegno politico contro la mafia, è stato ucciso per questo,
ucciso in una delle maniere più terribili della storia mafiosa, insomma, fatto esplodere.
Fatto esplodere. Il film lo racconta molto bene. Devo dire che il film, anche se non è piaciuto a tutti quanti, è un film biografico fatto molto molto bene, anche perché aveva collaborato alla sceneggiatura il fratello Giovanni Impastato, che è uno delle persone che più di tutti si è spese e si spende nella sua vita per la memoria di Giuseppe. Peppino Impastato ha un altro legame con noi, visto che è stato un fondatore di una radio libera storica, l'allora Radio Out, che oggi riapre dopo tanti anni di chiusura nella casa di Tano Badalamenti, che è stata confiscata alla famiglia grazie all'associazione, all'attività di Libera e delle altre realtà antimafiose.
Diciamo che noi siamo eredi indegni.
Eredi indegni, ma soprattutto lui è stato, quello che mi preme ricordare, il precursore della cultura del centro sociale, perché lui in stile gramsciano, con l'idea delle case matte, è riuscito a costruire in quella realtà di Cinisi uno dei primi circoli culturali in cui si faceva politica, intrattenimento, musica, cinema, in un paesino di poche anime della periferia palermitana, dove il destino era o fare l'agricoltore o affiliarsi alla mafia per vivere un po' meglio, oppure provare a liberarsi. Erano in pochi e lui ha innescato questa scintilla con grande merito.
Diciamo cosa sono i 100 passi.
Prego.
Successivamente sono la distanza che separava la casa di Peppino dalla casa di Badalamenti,
che è il titolo del film.
Esatto.
Che ha una colonna sonora meravigliosa, secondo me la cosa migliore del film, oltre alla storia di Peppino.
E non è dei Modena City Rebels.
Non è dei Modena City Rebels.
Non volevo dire.
Infatti, i Modena City Rebels anni dopo hanno fatto quella canzone, peraltro anche una bella canzone. Però lì, insomma, c'è da Janis Joplin a c'erano tutti, Mamas and Papas, cioè nel senso c'è dentro una cultura, perché è molto bello anche come vivevano da Palermo questi ragazzi, la loro, il loro impegno politico, c'è la scoperta delle comuni hippies che si erano trasferite in Sicilia, c'erano i nudisti, c'era, c'è una storia degli anni 70 molto ben declinata. Un minuto, che cosa altro vogliamo dire? Non lo so, andiamo avanti, passiamo un pezzo?
No, non passiamo niente, siamo quasi alla fine. A questo punto, prima di entrare nella tua agenda cittadina, che noi apprezziamo molto, a questo punto io direi di rifare un ripassare sui componenti del Rabbit Film Fest, del Rabbit Fest, giusto? Sì. Siamo abituati a questi film festival, per cui
ormai lo mettono dappertutto film festival, loro sono stati secondo me più intelligenti,
sì, che ci hanno promesso che tornerà, hanno detto di sì più o meno durante il festival, così magari ci parleranno della scaletta del programma. E che altro vogliamo dire? Ricordiamo che sarà che sarà a Perugia, ridetemi le date che già l'ho scordate, dall'11 al 18
11-16 giugno al Frontone,
5 giorni intensi prima dei mondiali, penso,
ecco, sei proprio,
vabbè, ho capito, siamo proprio al bar, un po' di sport,
dai 100 passi al Rabbit Fest, dai 100 passi al Rabbit Fest
a Fabinho in nazionale, la cosa
allora,
domani inizia il Giro d'Italia in Irlanda, è uno dei momenti più belli.
Parliamo di cinema e Giro d'Italia? Vogliamo fare un salto mortale?
La prossima volta.
Allora, non l'abbiamo detto perché siamo delle capre. Questa settimana in tutta Italia c'è la festa del cinema.
Ah, bravo!
Cinema ci permette a tutti quanti di andare al cinema con soli 3 euro di ingresso e 5 euro per le proiezioni.
Andateci.
3D. Andiamo al cinema perché in questo momento ci sono tante belle cose. Purtroppo Perugia non si è riempita di tutti quegli eventi che speravamo. Avremmo voluto parlare di Alabama Monroe questa settimana, avremmo voluto parlare del dottore, del German Doctor che racconta la cattura e la vicenda di Mengele in Patagonia.
Speriamo di ritrovarlo Alabama Monroe presto.
Lancio una provocazione: ma perché a Perugia ci sono 20 sale, 25 grazie a due multisale, e ci sono 12 e ci sono 6 film in 24 sale? Perché?
La distribuzione italiana è una cosa complicata, un giorno magari ne parleremo.
Abbiamo due multisale.
Non alzare di una terza, nel frattempo non alzare di una terza.
Ah no, aspetta, perché lui è un cultore della multisala, perché
no, assolutamente, io sono un cultore del cinema, ce ne sono di sale, qualcosa di bello fateci vedere.
Comunque, prima di passare la parola al nostro Laszlo, ringraziamo Chiara, Marta, Alessandro, Francesca e Elena del Rabbit Film Festival. Rabbit Fest, scusate.
Dall'11 al 16 giugno al Frontone.
E a questo punto,
grazie di esservi accorti.
E l'11 c'è la pizza cinema.
No, cioè,
per i bambini, cioè, ma che dici? L'unico giorno per bambini. Poi
è l'unico giorno per bambini.
Smith si è prenotato, lui verrà. Smith, se non ribattezza, non è contento.
Pizza cinema. Cioè,
guardate, già è tanto.
Andate al cinema. L'11 giugno, pizza gratis per tutti al Frontone.
Pensate che nella vita fa l'operatore sociale lui.
Io conosco
questo. Solleva dei dubbi. Va bene, a questo punto
è il momento
della
agenda
cittadina, vai Laszlo!
Dai Laszlo!
Festa del cinema, al cinema soli 3 euro fino a giovedì prossimo. Cominciamo dal Méliès, dove appunto c'è Drax, film del quale abbiamo parlato e vi consigliamo di vedere indipendentemente da quale sia il nostro giudizio. Tutti i giorni fino a giovedì.
Il mio è buono.
No, tutti i giorni fino a martedì, escluso lunedì sera, dove in lingua originale proiettano Noah. Un modo per vederlo magari in inglese forse assume più senso. Detto questo, a me il film era piaciuto molto.
Ma anche a noi.
Mercoledì, maratona Nymphomaniac. Dunque, godete. lo fanno il primo alle 18:30, il secondo alle 21:30. Pausa in mezzo di riflessione. Giovedì, Stop the Pounding Heart, come dice il mio amico Simone, di Roberto Minervini. Film consigliatissimo dal bar Traumfabrik. Al Cinematografo Sant'Angelo prosegue invece la programmazione del divertentissimo ultimo film, purtroppo, di Carlo Mazzacurati, La Sedia della Felicità. Volete passare due ore intelligenti e spensierate? Andatevelo a vedere. Al Cinema Zenit, programma a dir poco dinamico. Sabato e domenica alle 18 c'è La Principessa Mononoke. capolavoro grande, di Miyazaki grande. Del 1997, torna al cinema, un'occasione per rivederlo, mi dicono ridoppiato, sì. e ne guadagna, siamo molto contenti.
Quadruplicato.
Come abbiamo detto, la sera c'è la programmazione di Song e Napoli dei fratelli Manetti, il mattinè di domenica è dedicato ad Hitchcock con Lady Vanishes, che è la ragazza scomparsa, la signora scomparsa, il titolo italiano. Lunedì alle 18.30 Diario di un maniaco per bene, alle 20.30 il capolavoro di Alain René, Hiroshima Mon Amour, che era passato anche la settimana scorsa. Bravo. Però nel pomeriggio, grande, questa è l'occasione per rivederlo la sera, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo, andiamo a vedere restaurato dalla Cineteca di Bologna. Alle 22.30 ancora un appuntamento per Locke, per chi se lo fosse perso. Martedì Song e Napoli, Diario di un maniaco per bene. Mercoledì Diario e Ritual, la storia di uno psicomagico, che è tratto da un racconto di Alejandro Jodorowsky. A chi piace il genere può divertirsi. Giovedì, divertirsi insomma.
È divertirsi, però,
è poco, però andate, magari troverete di che gioire. Giovedì, evento speciale, l'abbiamo detto in apertura, con la società Vesna, che musica dal vivo The Lodger, l'inquilino, se non ricordo male.
Il pensionante,
giusto, di Alfred Hitchcock, musicato appunto dal vivo. Gli appuntamenti fuori dalle sale sono invece. Qui non è così.
Vabbè, se non le sai le cose.
Gli appuntamenti fuori dalle sale non ci sono. Perfetto. Mentre in multisala abbiamo,
secondo il tuo insindacabile giudizio,
bravissimo, The English Teacher, Parker. E dato che ne inseriamo uno a settimana scatola chiusa, questa settimana giochiamo una chance sulla commedia italiana Amore Oggi.
E vediamo se è vero.
È la settimana di
Sky, ed è carinissimo.
Oh, vedi che ho fatto bene allora.
E mentre sotto sentiamo la gente che suona in sala prove, non ci resta che ricordare che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist eutonica Martina Wilhelmina Murnau. Grazie agli ospiti del Rabbit Fest, l'ho detto bene stavolta, Chiara Marta Alessandro, Francesca Elena. Grazie a Simone Rossi, all'imprescrutabile professore che non ci ha chiamato.
3 euro e andate al cinema in settimana.
Finalmente venerdì noi andiamo a infiltrarci in un matrimonio camorrista vestiti da tamarri. Voi invece andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto andate